Boris Johnson si dimette da primo ministro del Regno Unito, anzi si dimetterà per l'esattezza. La Francia intanto vuole nazionalizzare la sua più grande azienda energetica, mentre l'ex premier giapponese Shinzo Abe è colpito gravemente da un'arma da fuoco. E infine il boss dell'Ndrangheta, Rocco Morabito, viene estradato in Italia. Tante notizie, ne parliamo fra poco. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è l'8 luglio 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! C'è voluta una specie di moria di ministri che hanno iniziato a dimettersi uno dopo l'altro a ritmi inediti per convincere Boris Johnson che forse era un po' il caso di mollare. Così alla fine, ieri, in un breve discorso che ha tenuto verso mezzogiorno e mezzo all'incirca, ha annunciato che si dimetterà da primo ministro del Regno Unito. Ma prima di capire meglio che cosa è successo ieri, ripercorriamo gli ultimi eventi concitati che hanno portato a questa scelta, perché a partire da martedì decine e decine di membri del suo governo si sono dimessi dai propri incarichi per protestare, insomma, in contrasto con alcune decisioni del primo ministro e con alcuni scandali scoppiati. In tutto il momento sono dimessi più di 50 fra ministri, sottosegretari, collaboratori del governo, fra cui anche alcuni considerati pezzi grossi come Rishi Sunak, ministro dell'economia, e Saeed Javid, ministro della salute. Fino all'altro ieri Boris Johnson provava a minimizzare, respingere le critiche e affermava sostanzialmente che non aveva nessuna intenzione di dimettersi, ma ieri mattina, quando la conta dei ministri dimissionari ha superato le 50, ha dovuto appunto cedere e rassegnare le sue dimissioni, dicendo che chiaramente adesso il volere del partito conservatore è quello di avere un altro leader, un nuovo leader di partito e pertanto un nuovo primo ministro. Ha anche aggiunto di aver chiesto ai propri collaboratori di cominciare a scegliere il processo per la scelta del suo successore adesso, e che fino a quel momento, fin quando non ci sarà il nome di un suo successore, lui continuerà a servire l'interesse pubblico. Questo significa, detto fra le righe, ma nemmeno tanto, che intende comunque rimanere primo ministro facente funzioni fino più o meno all'autunno, quindi a dopo che il partito avrà trovato un nuovo leader e dunque un suo sostituto, dato che in Inghilterra il premier e il leader del partito di maggioranza devono coincidere tendenzialmente. Ma come mai si è arrivati a queste dimissioni di massa, a questa sorta di big quit, non lavorativo ma governativo? Principalmente per via di una serie di scandali interni e di sconfitte elettorali del partito stesso. Lo scandalo più famoso, che sicuramente conoscerete, ne abbiamo già parlato varie volte anche qui su Non mi rassegno, è il cosiddetto Partygate, ovvero lo scandalo delle feste private organizzate nella residenza ministeriale durante il lockdown. Poi, più di recente, il partito conservatore aveva perso le elezioni amministrative e quelle per sostituire due deputati che si erano dimessi a seguito di scandali sessuali, e anche questa sconfitta aveva comunque minato un po' la credibilità, il consenso di Johnson. Già a inizio giugno, dopo nuove rivelazioni sul Partygate, 54 parlamentari conservatori scontenti per appunto tutte le varie polemiche che ruotavano attorno alla figura ingombrante del primo ministro, avevano chiesto un voto di fiducia su Johnson fra i parlamentari conservatori. Johnson, se vi ricordate, aveva ottenuto la fiducia, ma in maniera molto risicata, e c'erano, insomma, oltre il 40% dei rappresentanti del partito che non lo aveva sostenuto, e questo era stato comunque un forte segnale di sfiducia che aveva fatto presagire a vari opinionisti il fatto che non avrebbe poi retto tanto il governo Johnson. E infine, la goccia che ha fatto traboccare il vaso: negli ultimi giorni si è scoperto che Johnson aveva nominato il deputato Chris Pincher come vice coordinatore di partito, pur sapendo che era stato accusato di molestie sessuali. E quindi, insomma, questa cosa poi ha scatenato questa ultima ondata di dimissioni, che poi però era legata a tutto il precedente, e ha portato infine alle dimissioni del primo ministro britannico. Come mi fa notare il collega Paolo Cignini, comunque questa cosa non è, cioè la caduta di Johnson Può essere letta anche in questo caso come l'ennesimo sintomo del fallimento del nostro modello di democrazia rappresentativa elettiva, perché Johnson aveva una maggioranza enorme, un appoggio enorme, una maggioranza, appunto come mi scrive Paolo, più imponente addirittura di quella della Thatcher, aveva stravinto le elezioni, insomma, grazie alla Brexit che aveva comunque portato avanti lui in prima persona, aveva anche molto personalizzato questo governo. E ciononostante non è riuscito a governare. E sicuramente, insomma, questa cosa è un ennesimo elemento che deve farci riflettere anche su questo modello qua, che sta mostrando tutta una serie di fallace e disfunzionalità veramente da tantissimi punti di vista. Ok, cambiamo argomento. Intanto, se vi ricordate, un po' di tempo fa parlavamo della questione di autostrade per l'Italia che tornano di proprietà dello Stato. E di come quindi questa cosa sembra indicare un trend economico che riguarderà anche altre aziende italiane. Ecco, il fenomeno potrebbe non essere solo italiano, perché l'altro ieri il governo francese ha annunciato l'intenzione di rinazionalizzare Électricité de France, EDF, sì, faccio più semplice a dire la sigla, tanto tutti la conoscono come EDF. Che è la principale azienda energetica francese, ne parla il Post. EDF esiste dal 1946 ed è stata un'azienda pubblica fino al 2004, dopodiché dal 2005 è stata quotata in borsa ed è comunque controllata all'80% dallo Stato, quindi è a maggioranza pubblica, ma è quotata in borsa e poi c'è una parte appunto che è controllata, che è sul mercato, quindi le cui azioni possono essere acquistate. C'è anche una percentuale fra l'1 e il 2% controllata dai dipendenti. Insomma, questo è un po' il quadro fino ad oggi. Adesso però il governo vuole procedere con la piena nazionalizzazione, quindi il possesso del 100% dell'azienda. Come mai? Cioè, da cosa dipende questa scelta, questa volontà perlomeno? Il motivo principale è, pare almeno, la grande crisi dell'azienda che dura ormai da diversi anni, ma si è accentuata durante gli ultimi mesi per le conseguenze della guerra in Ucraina. EDF si occupa principalmente di nucleare e sta avendo problemi gestionali abbastanza gravi con le 19 centrali nucleari francesi, che forniscono circa il 70% del fabbisogno di energia elettrica al paese. In questo momento circa la metà dei 56 reattori di queste 19 centrali sono fermi, non sono operativi. Alcuni sono fra l'altro piuttosto vecchi, e il risultato è che la produzione di energia nucleare francese è ai minimi negli ultimi decenni, praticamente. Cioè, in questo momento è ai minimi storici di almeno 2-3 decenni. Oltre a ciò, EDF ha anche problemi economici. Insomma, visto tutto questo, il governo ha deciso di nazionalizzare probabilmente per fare investimenti, e credo che appunto la nazionalizzazione di EDF in questo caso non sancisca nessun cambio di paradigma economico, ma solo un passaggio necessario per poter fare appunto tutti gli investimenti e ammodernamenti del parco nucleare malconcio francese. E non è un caso, forse è un'ipotesi che sto buttando sul piatto in questo momento, che la notizia arrivi all'indomani dell'inserimento del nucleare nella tassonomia verde europea. Nel senso che Macron si è assicurato sul piatto europeo di avere i finanziamenti, parliamo di miliardi di euro, per costruire nuove centrali e ammodernarne di vecchie, dopodiché decide di nazionalizzare il tutto e poi magari più avanti, ipoteticamente, metterà sul mercato nuovamente alcune parti dell'azienda, secondo il paradigma ormai classico per cui il pubblico si fa carico dei costi e poi invece condivide perlomeno i profitti con i privati. In chiusura, due notizie di cronaca. La prima arriva dal Giappone, riporta Repubblica che l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe non, insomma, è in gravi condizioni e non mostra segnali di vita dopo essere stato colpito da uno o più proiettili durante un evento elettorale nella regione di Nara. Praticamente l'ex leader stava pronunciando il suo discorso a sostegno di un candidato locale quando si è sentita un'esplosione. Abe si è accasciato a terra perdendo sangue dal collo, dopodiché è stato portato in ospedale d'urgenza in arresto cardiorespiratorio. E dai primi esami eseguiti, appunto, le sue funzionalità di cuore e polmoni sembrerebbero non mostrare segnali di vita. Però sono notizie ancora molto confuse, è tutto successo questa mattina stessa, quindi insomma è una notizia appena arrivata. Abe è stato il leader giapponese più longevo e uno di quelli che più ha lasciato il segno nel bene e nel male nella storia del paese, spesso al centro di scandali, ritiratosi per problemi di salute, adesso sembrava sul punto di voler tornare in sella e forse anche ricandidarsi come premier, questo insomma, era un'ipotesi ancora. Le prossime ore ci diranno se sarà possibile, appunto per via di questo attentato, presumibilmente, di cui è stato vittima. Ci sono anche delle immagini che ritraggono il potenziale attentatore, un uomo è stato arrestato, ma vi ripeto che sono notizie ancora abbastanza confuse, quindi magari ne ci aggiorniamo meglio nella giornata di domani, quando probabilmente sapremo qualcosa in più. Infine è stato estradato in Italia il boss dell''ndrangheta Rocco Morabito, che dovrà scontare 30 anni nel nostro paese. Finisce così la fuga del latitante più ricercato dopo Messina Denaro. Morabito era considerato uno dei più importanti broker dell''ndrangheta, era stato arrestato una prima volta nel 2019 in Brasile, poi era evaso poco prima dell'estradizione in Italia, quindi di nuovo arrestato il 25 maggio 2021 dalla Polizia Federale Brasiliana e la sua estradizione era considerata una priorità assoluta per il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e per la giunta Giuseppe Lombardo, che alla fine sono riusciti a ottenere il loro obiettivo. Va bene, noi per oggi ci fermiamo qua. Io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Me La Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, di Italia Che Cambia, nonché sulla pagina della segna stampa di italiacambia.org. Vi ricordo che potete iscrivervi ai nostri canali social che trovate nella banda qui a fianco se state guardando il video su YouTube o in descrizione se lo state ascoltando come podcast sui vari, le varie piattaforme. E, detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani e vi ricordo che come giorno chi si rassegna è perduto.